Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, qui Antonella dal progetto Dharma che vi parla. La puntata di oggi sarà dedicata a Nikola Tesla, uno dei più grandi, a mio avviso il più grande, scienziato del Novecento, l'uomo che inventò il XX secolo, personaggio particolare ed enigmatico, come andremo a vedere. C'è chi lo paragona a Leonardo da Vinci e se fosse vissuto ai tempi nostri, sono certa, che avrebbe potuto cambiare il destino di questa nostra umanità. Eppure tutti gli strabilianti risultati scientifici sembrano stranamente persi con la confusione che aleggia attorno alla sua morte. Nel 1943 Tesla telefona al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti, offrendo il progetto completo di una delle sue ultime invenzioni. Gli viene promesso che verrà ricontattato, ma questo non accadrà mai. 3 giorni dopo, infatti, viene ritrovato morto in una camera dell'Hotel New Yorker. In quello stesso momento, tutto il suo lavoro viene secretato dall'FBI. Cosa aveva scoperto Tesla di così importante? Questa sera cercheremo di risolvere questo mistero. Tesla viene definito da sempre un grande pioniere, un grande anticipatore rispetto al tempo in cui viveva, o forse dovremmo dire un uomo che non apparteneva a nessun tempo, il genio che ha letteralmente illuminato il mondo. A Tesla sono attribuite una miriade di invenzioni, tra cui l'energia corrente elettrica alternata, che è quella che usiamo ancora oggi, la diffusione radio, l'uso medico della risonanza magnetica, la prima stazione di energia idroelettrica. E ancora oggi sorprende per le sue grandi scoperte, avveniristiche per la sua epoca. Si pensi ad esempio alle trasmissioni senza fili. Non era nemmeno il 1900 quando lasciò tutti sbalorditi durante una dimostrazione a New York di un piccolo sottomarino telecomandato. Durante uno dei suoi tanti esperimenti nel laboratorio dichiarò di aver ricevuto dallo spazio un segnale che si ripeteva di continuo. Così scriveva: «Ho ricevuto segnali che ho interpretato come 1, 2, 3, 4. Numeri. Credo che gli extraterrestri usino i numeri, perché i numeri sono universali». Ovviamente non fu preso sul serio, ma Tesla aveva intuito qualcosa che solo più in là sarebbe stato scoperto, le onde radio provenienti dallo spazio profondo. Ma facciamo un salto indietro nel tempo, arriviamo fino in Croazia. Nikola Tesla nasce nell'estate del 1856 a Smiljan, all'esterno della piccola casa di campagna in furia un violento temporale, e la levatrice che assiste la madre scherzando lo definisce il figlio della tempesta. Profezia fondatissima, direi. Ma continuiamo a conoscere questo personaggio attraverso la lettura delle sue parole. «Ogni visione, ogni progetto che ho realizzato è stato preceduto da forti bagliori di luce, che disturbavano la mia visione degli oggetti reali e creavano confusione nei miei pensieri e nelle mie azioni. Poi tutto si faceva chiaro». Ecco, il primo grande mistero è la stessa struttura della mente di Tesla. Infatti, molti di quelli che hanno avuto la fortuna, direi, di conoscerlo, raccontavano della sua grande immaginazione. Una sorta di immaginazione tecnica, che gli permetteva di realizzare solo nella sua mente dei progetti già completi, definiti e funzionanti, di cui la realizzazione pratica era poi solo un particolare. In merito a questa sua caratteristica geniale, oserei dire, così lo scienziato scriveva: «È assolutamente uguale per me, sia che faccia girare la turbina nel pensiero, sia che la provi nel mio laboratorio, riesco a vedere se è bilanciato o meno, non vi è alcuna differenza». Quindi, tanto di cappello. Allora, a Tesla, come gli altri bambini, sarebbe piaciuto volare. L'antico sogno di Icaro, lui tentò di realizzarlo con un vecchio ombrello saltando dal tetto di casa dei suoi genitori e ovviamente finì rovinosamente a terra, facendosi anche molto male. Anni dopo, però, quando era ormai uno scienziato affermato, progettò il primo aereo a decollo verticale. Sui fiumi che scorrevano nel suo paese, il piccolo Tesla costruiva per gioco piccole turbine di legno, non immaginando che in futuro ne avrebbe costruita una molto più grande per la famosa idroturbina del Niagara. Il suo era un destino già scritto, il destino di un genio. Io direi di ascoltarci il primo brano musicale a tema elettricità e vi faccio sentire un pezzo a me molto caro di Blodexis. Buon ascolto.
Thank you. each step, and all of the folk who see me dance, yea, all who from afar only my shadow see, will say, for a great king, all of his flesh and blood, hold high festival and solemn revel, and blessed is he that hath children who will dance round his holy tomb such royal dances of victory. We are free.
Ausleben und nicht leben.
E dopo esserci sentiti Electricity di Blood Axis, andiamo avanti a parlare di Nikola Tesla, il genio a cui è dedicata questa nostra puntata del progetto Dharma. Era un bambino molto vivace Tesla, vi leggo un passo tratto da Le mie invenzioni, autobiografia di un genio. All'epoca ero influenzato dalla poesia nazionalista ed ero pieno di ammirazione per i nostri patrioti. Intagliavo spade di legno e trascorrevo ore combattendo contro il nemico che aveva le sembianze delle piante di grano turco, il che comportava distruggere il raccolto e venir punito da mia madre. E non erano certo sculaccioni poetici, ma quelli del tipo genuino. Allora Tesla ebbe sempre un rapporto speciale con la madre e nella sua autobiografia la nomina spesso. La signora Duca, così si chiamava, era un mix di genialità contadina e cultura cristiana, in grado di citare a memoria intere opere letterarie, così diceva suo figlio, e lo allenava a vedere il pensiero degli altri, cominciando dal suo. Era una forma di educazione alla telepatia, una stranezza niente male, direi, visto che comunque darà ottimi frutti. Le parole che sto per leggervi adesso invece sono tratte da una delle lettere di Tesla. Era il tramonto e sentii l'impulso di accarezzare il gatto. La sua schiena era uno strato di luce e la mia mano produceva una pioggia di scintille abbastanza rumorose da essere sentito ovunque. Mio padre, che era un uomo erudito, disse: «Non è altro che elettricità, la stessa che vedi sugli alberi durante la tempesta». Mia madre sembrava spaventata. «Smettila di giocare con il gatto, potrebbe prendere fuoco». Io ero assorto nei miei pensieri. La natura è un gatto gigante? Ma se è così, chi accarezza la sua schiena? Dio forse? Può darsi che lei sappia, cara signora Pola, che Pascal era un ragazzo straordinariamente precoce e attirò l'attenzione prima di compiere 6 anni, ma io ne avevo solo 3 e stavo già filosofando. Allora Nikola Tesla, a cui certamente non mancava l'ironia, definì questo aneddoto una storia di gioventù raccontata dalla vecchiaia. Scriveva queste parole nel 1939. A me fa sempre sorridere questa, immagino proprio questa scenetta familiare, la mamma che urla spaventata, attenzione il gatto potrebbe prendere fuoco, poi vabbè insomma, è così. Vediamo già, appunto, lui dice a 3 anni stavo già filosofando, no? Tesla comunque aveva un'intelligenza fuori dal comune, si diploma in soli 3 anni e in brevissimo tempo acquisisce tutte le conoscenze scientifiche che gli permettono di padroneggiare sia le materie tecniche sia la matematica, conosceva ben 9 lingue, conosceva la filosofia, si interessava di poesia e conosceva a memoria molti classici. Sempre dalla sua autobiografia vi leggo un altro passo. Tra tutto quello che mi piaceva, decisamente preferivo i libri. Mio padre aveva una vastissima biblioteca e ogni volta che potevo, tentavo di soddisfare la mia passione per la lettura. Egli non me lo permetteva e si arrabbiava quando mi scopriva a farlo. Nascose anche le candele quando scoprì che leggevo di nascosto. Non voleva infatti che mi rovinassi gli occhi. Tuttavia riusciva a procurarmi la cera, fabbricavo da solo lo stoppino e colavo questi bastoncini in contenitori di latta e ogni notte coprivo il buco della serratura, le fessure della porta e mi mettevo a leggere, spesso fino all'alba, quando tutti gli altri ancora dormivano. Ecco, qua fa anche tenerezza appunto vedere questo ragazzino così proprio affamato di cultura che si ingegnava per poter leggere la notte. E anche questa è una cosa che a me di Tesla fa appunto impazzire, cioè quando una persona si dimostra curiosa, soprattutto amante della lettura, già per me è proprio stravinto. A questo punto direi di farci un'altra piccola pausa, andiamo ad ascoltarci un secondo brano musicale dei Kraftwerk, questa volta Electric Café. Electric Café.
elettronica, figura ritmica, aria, politica, la era atomica.
E dopo esserci ascoltati questo bel brano dei Kraftwerk, andiamo avanti a raccontare la storia dell'uomo che illuminò il mondo con le sue invenzioni. Stiamo parlando di Nikola Tesla. Le sue capacità fanno presto ad affermarsi in molte parti d'Europa e lo scienziato però si rende conto che l'Europa è troppo piccola per lui e a nemmeno 30 anni decide di lasciarsi alle spalle la Jugoslavia e arriva negli Stati Uniti. In merito dirà: quello che ho lasciato era splendido, pieno d'arte, pieno di fascino. Ciò che ho trovato era meccanizzato, grezzo e senza attrattiva. E questa l'America, in quanto civiltà, è un secolo dietro all'Europa. Così scriveva Tesla nel 1884. All'arrivo negli Stati Uniti ha con sé soltanto un libro di poesie, bravo perché come abbiamo visto era un lettore assiduo, qualche centesimo e un piccolo quaderno di appunti che contiene anche il progetto di una macchina volante e una lettera di presentazione per Thomas Edison. Signor Edison, le mando un uomo straordinario. Ne conosco solo due che sono in grado di realizzare cose straordinarie nel settore elettrotecnico. Uno è lei e l'altro è l'uomo che ha davanti. Tesla ed Edison. Il loro è un feeling immediato, ma la loro collaborazione durerà solo qualche mese. Edison è già un famoso inventore e soprattutto uno scaltro imprenditore di se stesso. Aveva inventato il fonografo, che era una strabiliante invenzione per l'epoca e che gli aveva dato una grossa notorietà. Poi aveva inventato la lampadina a bulbo incandescente e aveva acceso il primo sistema di corrente elettrica continua al mondo. Tesla aveva presentato allo scienziato il sistema di corrente elettrica alternata, di gran lunga più efficiente, ma il progetto non venne accolto con particolare entusiasmo. L'industriale Westinghouse, invece, era molto convinto della validità delle idee di Tesla e per questo fu un suo grande finanziatore. Quando Edison si rese conto che il suo sistema a corrente continua non poteva competere da un punto di vista dell'efficienza con quello della tensione alternata di Tesla, iniziò, pur di difendere i suoi interessi economici, una campagna denigratoria senza uguali. Fece stampare e distribuire volantini sulla pericolosità della corrente alternata, chiese addirittura allo Stato di New York di fare una legge contro il suo utilizzo. Attraverso l'uccisione di animali addirittura volle introdurre l'idea che la tensione alternata fosse qualcosa di molto pericoloso, assolutamente da rigettare. Attuò una vera e propria campagna di disinformazione. Emblematico in questo senso è l'episodio dell'elefantessa Topsy. E nel 1903, dopo essersi esibita per anni a Luna Park di Coney Island, questa elefantessa, a causa del suo brutto carattere, diciamo così, aveva ucciso 3 uomini e doveva essere eliminata. In che modo giustiziarla? Edison si offrì di farlo attraverso una bella scarica di corrente elettrica a tensione alternata. In precedenza, per screditare il lavoro di Tesla, aveva fatto lo stesso con cani e gatti, ma erano bestioline piccole. Arrostire 3 tonnellate di elefantessa era un'occasione che non poteva assolutamente farsi scappare. Quindi, tra una folla di più di 1000 persone, Topsy fu condotta sopra una piattaforma speciale e una volta premuto un interruttore ci vollero solo 10 secondi affinché l'elefantessa crollasse al suolo. Edison filmò tutto e mostrò quelle immagini a tutto il paese, ma alla fine la superiorità della corrente alternata risulterà oggettiva e soprattutto vincerà la guerra con Edison per l'installazione della prima centrale idroelettrica per la centrale del Niagara. Ascoltiamoci adesso un altro brano musicale a tema elettricità.
Thank you.
E rieccoci qui su Radio Bandiera Nera a ripercorrere la vita di una delle menti più brillanti mai esistite, ossia quella di Nikola Tesla, che esperimento dopo esperimento inizia ad acquisire una conoscenza sempre maggiore della trasmissione della corrente elettrica senza fili e costruisce il primo trasmettitore radio del mondo. L'italiano Guglielmo Marconi è il primo a frequentare il suo laboratorio e più volte andrà a fargli visita, ma sull'argomento torneremo più avanti. Grazie al modellino del sottomarino telecomandato di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata, Tesla attira anche l'attenzione di uno dei più ricchi magnati dell'epoca, J.P. Morgan, che in uno dei tanti film dedicati a Tesla è interpretato da Orson Welles. Tesla dunque si trasferisce a Colorado Springs, ma durante uno degli esperimenti un generatore di corrente va in tilt, mandando in blackout l'intera città. Lo scienziato ci mette pochissimo tempo a riparare il danno, ma gli viene comunque tolta la possibilità di riallacciarsi al generatore comunale. Cominciano a smantellare il suo laboratorio e con esso centinaia di sue invenzioni. Ma sempre grazie ai finanziamenti di Morgan, Tesla riesce a inaugurare un altro laboratorio, questa volta nei pressi di Long Island, e dà nuovamente inizio ai suoi esperimenti. Però un altro ostacolo sta per porsi tra lui e le sue ricerche, un ostacolo bello grosso. Il 30 giugno del 1908, nei pressi del fiume Tunguska, al centro della Siberia, una forza equivalente ad almeno 1000 bombe atomiche si abbatte sulla taiga. È la più grande esplosione naturale a memoria storica sulla Terra. Il rumore dell'esplosione è così forte che viene udito a più di 1000 km di distanza. Non vi sono tracce di meteoriti. E alcuni attribuirono il disastro alle apparecchiature di Tesla che determinavano delle spaventose tempeste proprio in quella località. Questa ovviamente rimane una congettura, non abbiamo prove che effettivamente sia stato così. Comunque, negli anni successivi vi furono numerose dispute, anche legali, per stabilire chi doveva essere considerato il padre inventore della radio. Tesla ebbe riconoscimento solo dopo la sua morte. Il brevetto per la trasmissione radio non doveva essere riconosciuto a Marconi, bensì a Tesla, così decretò la Corte Suprema degli Stati Uniti. Per la storia che conosciamo noi italiani, questa è una cosa un po' difficile da digerire. Nel 1915 si decide di dargli il premio Nobel, ma Tesla rifiutò. Per due motivi. Il primo è che doveva condividerlo con l'odiatissimo Edison. Il secondo è che qualche anno prima lo stesso premio era stato dato a Marconi per l'invenzione della radio e questa cosa lui veramente non la digerì mai. Nel 1917, per tutti i problemi che abbiamo visto, Tesla viene abbandonato dai finanziatori e le sue disponibilità economiche, nonché la sua credibilità, si avviano piano piano verso il declino. Povero e solo, grazie ad una piccola pensione, passa gli ultimi anni della sua vita da un albergo all'altro, nutrendo piccioni. Perché Tesla aveva una vera e propria ossessione per questi volatili. Passeggiava ogni giorno nel parco dando da mangiare ai piccioni, verso cui iniziò a provare un vero e proprio affetto. Iniziò a nutrirli anche dalla finestra della sua camera da letto e si prendeva cura di quelli feriti. Disse che riceveva la visita di un certo piccione bianco ferito tutti i giorni. Spese addirittura più di $2000 per curarlo, anche perché dovette costruire un dispositivo per supportarla, era un piccione femmina, e farla stare comoda mentre l'ala rotta e la gamba ferita guarivano. In seguito Tesla dichiarò di aver nutrito migliaia di piccioni per anni, ma quella piccola creatura di cui si era preso cura era di un bianco puro con punte grigie sulla punta delle ali, per lui era diversa, bastava chiamarla e sarebbe arrivata in volo. Alcuni studiosi hanno persino ipotizzato che Tesla allevasse veri e propri piccioni viaggiatori, anche se non è ben chiaro quali messaggi dovesse recapitare e a chi. Andiamoci ad ascoltare un altro brano a tema elettricità, questa volta ci andiamo ad ascoltare Suede Electricity.
Shine on.
ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera. Siamo quasi al termine di questa nostra puntata del progetto Dharma dedicata a Nikola Tesla, che all'età di 81 anni, mentre attraversava la strada, fu investito da un taxi. Secondo i testimoni, fu sbalzato a quasi 30 metri, ma si rialzò immediatamente, non volle essere trasportato in ospedale e chiese di essere semplicemente riaccompagnato in albergo. Rimase a letto per quasi 2 mesi e il medico, da cui solo trascorsi 2 mesi si fece visitare, riportò di alcune costole rotte, difficoltà nella respirazione e nella digestione, traumi contusivi vari e abrasioni, quindi diciamo che gli andò decisamente bene. In realtà Tesla non si riprese mai completamente dall'incidente, infatti dovette rivedere la sua alimentazione, poiché affermò di non riuscire più a digerire i suoi pasti abituali. Spesso camminava con l'ausilio di un bastone, ancora più spesso si ammalava di bronchite, e forse anche a causa del fatto che, vista la povertà in cui era costretto a vivere, non poteva nemmeno permettersi il riscaldamento. Il pomeriggio del 5 gennaio del 1943, in barba alla neve e ai limiti dovuti all'età, Nikola Tesla decise di recarsi al parco per dare da mangiare ai suoi amati piccioni. Quando fu di ritorno, infreddolito e zoppicante, appese alla sua porta il cartello "non disturbare", come era solito fare, e l'inserviente, addetta al suo piano, conoscendo comunque il soggetto, decise di lasciarlo in pace. Solo 2 giorni dopo, però, quando effettivamente l'assenza di Tesla iniziò a essere troppo lunga, persino per i suoi standard, il direttore dell'albergo diede l'ordine di entrare nella sua stanza. Tesla fu trovato nel suo letto, ancora vestito, pallido e senza vita. A parte allevare volatili, Tesla impiegò gli ultimi anni della sua vita riempendo taccuini di idee, appunti che, come abbiamo detto all'inizio di questo nostro viaggio, alla sua morte sono praticamente sequestrati, secretati dall'FBI. 2 camion pieni di macchinari e schedari vengono portati via dalla sua stanza d'albergo. Cosa c'era di tanto pericoloso nei suoi appunti da essere dichiarato top secret? Tesla così scriveva: «Mi hanno dichiarato pazzo. Quando ho annunciato la scoperta dei raggi cosmici, si sono presi gioco di me. E poi, anni dopo, hanno potuto verificare che avevo ragione. Sono certo che la storia si ripeterà quando porterò alla luce una forma di energia sconosciuta, una forma di energia senza limiti e che può essere incanalata». Dai numerosi giornali dell'epoca sappiamo che Tesla offrì agli inglesi, ai russi e ai canadesi un macchinario che avrebbe rappresentato un'incredibile forma di difesa. Si chiamava il raggio della morte, un raggio in grado di distruggere qualsiasi proiettile prima che toccasse terra, bomba o missile che fosse. A qualcosa del genere lavorò anche Guglielmo Marconi. Ne fu testimone diretta Rachele Mussolini, che nel suo libro Mussolini privato racconta di uno strano esperimento sulla via Ostienza a Roma. Quel giorno si fermarono contemporaneamente tutti i motori delle automobili per poi ripartire mezz'ora dopo tutti insieme. Nikola Tesla, abbiamo detto, che contatta il governo americano per offrire la sua arma segreta. 3 giorni dopo però viene ritrovato morto nella sua camera d'albergo. Il progetto per il raggio della morte era tra i documenti sequestrati dall'FBI? Chissà. Il dubbio che Tesla abbia scoperto molto di più di quello che sappiamo sembra essere lecito. Vi sono varie teorie che ipotizzano il motivo della secretazione delle sue ricerche. Una è che queste abbiano ispirato degli esperimenti tuttora in corso, come ad esempio il progetto per il controllo degli eventi climatici. Un'altra riguarda il raggio della morte, un'arma che, se fosse reale, avrebbe una potenza maggiore di quella nucleare persino. Un'altra ipotesi è che un'energia libera, rinnovabile e gratuita, se fosse veramente realizzabile, sconvolgerebbe gli attuali equilibri economici mondiali, che verrebbero sovvertiti in un solo istante. L'umanità ha avuto la possibilità di cambiare la sua sorte, ma l'ha rifiutata. Così diceva Tesla. Diceva: l'ha rifiutata ed io sto ancora aspettando. Furono funerali di Stato i suoi, vi parteciparono grandi personalità e le sue ceneri furono sigillate all'interno di una sfera d'oro e con loro i segreti di una vita. Quest'urna, scintillante come un fulmine, tutt'oggi conservata a Belgrado nel museo a lui dedicato. Ad Einstein una volta fu chiesto come ci si sentisse ad essere l'uomo più intelligente vivente. E la risposta fu: non lo so, chiedetelo a Tesla. E direi che con questo abbiamo proprio detto tutto. Al solito chiuderei questa puntata del Progetto Dharma con alcuni consigli letterari e cinematografici. Come libri abbiamo Le mie invenzioni, l'autobiografia di un genio, scritta da Nikola Tesla, e poi trovate ancora in libreria Un tripudio d'elettricità, visione e lettere di un genio, sempre di Nikola Tesla. Edito dalla casa editrice Adelphi abbiamo un romanzo dello scrittore francese Jean Echenoz, Lampi, che gioca spericolatamente sul sottile discrimine tra biografia e invenzione e dietro il cui fittizio nome del protagonista, Gregor, si cela proprio la figura di Nikola Tesla. Come film abbiamo Il segreto di Nikola Tesla, che abbiamo citato nel corso della puntata, film jugoslavo del 1980, fatto veramente bene e che narra in maniera molto precisa la vita dell'inventore. Tra gli attori ricordiamo nuovamente Orson Welles nei panni del magnate J.P. Morgan. Non possiamo infine non citare The Prestige di Christopher Nolan, che vede tra gli attori il grande David Bowie, nella sua ultima interpretazione proprio nei panni di Tesla. E proprio di Bowie andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano musicale di questa puntata del Progetto Dharma, ossia Blue Blue Electric Blue. A questo punto non mi resta che salutarvi, spero di avervi tenuto buona compagnia anche questa sera e mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Prima di lasciarvi col brano di Bowie però vi faccio ascoltare un estratto tratto dal film The Prestige. Un saluto a tutti, un bacione e a presto.
Da cosa è condotta l'elettricità?
Dai nostri corpi, signor Engir, che sono capaci di condurre e in realtà di produrre energia. Avete pranzato, signor Engir?
Mi serve una cosa impossibile.
Avete mai sentito la frase «L'uomo va al di là di ciò che può afferrare»? È falso. Ciò che può afferrare va al di là del suo coraggio. La società tollera un solo cambiamento per volta. La prima volta che ho tentato di cambiare il mondo, mi hanno chiamato visionario. La seconda volta, mi hanno chiesto educatamente di ritirarmi. Ed eccomi qui a godermi il mio ritiro.
sunset right down.
Waiting for the gift of sound and vision.
And I will say,
waiting for the gift of sound and vision.
Drifting into my solitude. Over my head.
Don't you wonder sometimes?
Bandiera, bandiera, bandiera.